In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della Sua grazia e la dolcezza della Sua pace. La prima tappa del nostro cammino di Quaresima ci porta a sostare nel deserto e a contemplare la fragilità della nostra natura umana assunta dal Figlio di Dio fatto uomo. Contempliamo infatti Gesù che, sospinto dallo Spirito Santo, 40 giorni e 40 notti rimane nel deserto, lottando contro il demonio. Afferma l'Evangelista Marco: le fiere stavano con lui mentre gli angeli lo servivano. Due versetti sono quelli che l'Evangelista riserva alla descrizione che sia Luca sia San Matteo sviluppano nella triplice tentazione che noi conosciamo. Ma il fatto che l'Evangelista sia più breve, ermetico nella sua espressione, non significa che questo brano non possa essere per noi lampada, non possa donarci delle indicazioni incisive nel nostro itinerario quaresimale. Ed è ancor più bello vedere come la liturgia collega il cammino di Gesù al nostro cammino, dal momento che gli altri due versetti, il 14 e il 15, sempre del primo capitolo del Vangelo secondo Marco, riguardano per lo più noi, perché a noi Cristo si rivolge, spingendoci a diventare consapevoli che il tempo si è fatto breve, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. E da questo fiorisce la necessità e il bisogno della conversione del cuore e della fede nella potenza del Vangelo. Cerchiamo di entrare in questi versetti che donano il filo rosso di tutto quanto il nostro itinerario quaresimale. Contempliamo Gesù nella sua lotta contro il male, sostenuto dalla grazia dello Spirito Santo, e chiediamo la stessa presenza, la stessa potenza, perché anche noi riusciamo a fronteggiare le tentazioni e a superare la prova, dal momento che è lo stesso Salvatore che ci rincuora dicendo: avrete tribolazioni nel mondo, ma non temete, io ho vinto il mondo. L'Evangelista Marco, nel suo primo capitolo, ci presenta, dopo aver fissato la sua attenzione sulla predicazione di Giovanni il Battezzatore e dopo sul battesimo di Cristo, proprio l'asprezza del deserto, la tentazione che Gesù vive, condividendo quello che è l'itinerario di tutti quanti gli uomini. Ed è significativo vedere che questi due versetti, così come quelli che seguono, sono costruiti in un modo particolare. Nella prima parte vediamo che il soggetto è lo Spirito. Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. Nel secondo versetto invece il soggetto è Gesù. Egli vi rimase 40 giorni tentato da Satana. In tal modo l'Evangelista ci dice che la nostra vita è da una parte responsabilità di Dio, dall'altra parte è responsabilità nostra. Noi viviamo la nostra esistenza in questa collaborazione tra la grazia di Dio che non ci abbandona mai e le nostre scelte, la nostra volontà, il nostro impegno e la nostra determinazione. In tal modo noi non possiamo dire che la vita dipenda tutto da Dio. Dall'altra parte neanche possiamo affermare che dipenda tutta da noi. mai dalla collaborazione tra Dio e la nostra volontà, tra il cuore di Dio e il nostro cuore, che noi possiamo sperare in una vita gioiosa, dove, sperimentando la potenza della salvezza di Cristo Salvatore, possiamo vivere nella gioia del Vangelo, nella comunione dei fratelli, protesi con lo sguardo verso il compimento della nostra esistenza nel Regno dei Cieli. Ora, Gesù, abbiamo ascoltato nel giorno del battesimo, che fa esperienza di questo Spirito. Marco dice che egli vide i cieli aperti e lo Spirito di Dio discendere sopra di lui. Questa forma di colomba sta a dire proprio la potenza del Consolatore che unge di amore, di benevolenza Gesù e che lo prepara alla lotta. Il salmista infatti lo dice: benedetto il Signore che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Lo Spirito Santo ci viene dato per combattere, lo Spirito Santo ci unge per la lotta, per la testimonianza della carità, per essere buoni testimoni della potenza del Vangelo. Questo fa Gesù, viene unto in Spirito Santo e potenza il giorno del battesimo e si prepara attraverso l'asprezza del deserto a combattere contro Satana e al tempo stesso a insegnare agli uomini a combattere contro lo spirito del male. Noi non possiamo dire a Gesù: tu non ci comprendi, tu non ci capisci, tu sei Dio e vinci sempre. No, egli infatti si è addossato le nostre colpe, si è rivestito della nostra umanità, è capace di sentire giusta compassione. Certamente in lui non c'è il desiderio di andare contro Dio Padre e di ribellarsi ai suoi comandamenti, ma vive la prova e lascia che l'amore dello Spirito Santo riversato nel suo cuore lo possa sempre sostenere, gli possa indicare la strada, gli possa dare luce, energia e forza. Lo Spirito Santo è la compagnia d'amore del Padre che sostiene il Figlio e che lo porta a quell'armonia che Adamo ed Eva nel paradiso di Eden, per la loro ribellione, hanno perduto. Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. Bella è questa immagine, quasi come di un soffio, come di un vento che accarezza Gesù Cristo interiormente, lo spinge, lo determina nelle scelte. È Gesù che va nel deserto, ma è certamente lo Spirito che interiormente lo muove. Gesù si sente pieno, traboccante dell'amore del Padre, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito è sceso su di lui nel battesimo e questo Spirito d'amore dentro lo riempie. Gesù non ha bisogno di nulla, non ha bisogno di nessuno. Il Padre lo riempie, l'amore del Padre gli basta. In tal modo la sua predicazione diventa questo amore comunicato agli altri, questa potenza di misericordia concessa che trabocca dal suo cuore, dove questo amore in un certo senso non riesce ad essere contenuto. Questo vino continuamente ribolle e trabocca nel cuore nostro. Ed è lo Spirito che lo spinge nel deserto, che è il luogo della tentazione, sì, ma il luogo dell'amicizia, il luogo della comunione, il luogo dell'esperienza dell'amore e della compagnia del Padre. Ricorderemo certamente, carissimi fratelli e sorelle, come questi 40 giorni ricordano sia quelli del diluvio, sia anche i 40 anni della peregrinazione del popolo attraverso il deserto verso la terra della promessa e della libertà. Sono usciti dalla schiavitù dell'Egitto, camminano nel deserto per entrare e vivere nella terra promessa. Questo è anche il cammino che facciamo noi. Siamo chiamati ad uscire dalle nostre schiavitù, a camminare nell'asprezza del deserto per conoscere noi stessi e per fidarci di Dio, perché senza Dio noi non possiamo vincere le tentazioni e le prove, per poi entrare nella terra promessa dove tutto è nuovo. Noi siamo nuovi, perché purificati nel crogiolo della tentazione e della tribolazione, siamo delle creature nuove, innestati in Cristo, viviamo la vita nuova dello Spirito Santo. E al tempo stesso le scelte, le relazioni vengono rinnovate dalla presenza del Salvatore che è dentro di noi per la forza, la dolcezza, la tenerezza, la determinazione dello Spirito Santo che abita in noi, perché noi siamo tempio vivo dello Spirito Santo, casa abitata dallo Spirito di Dio, e questa presenza ci muove. Gesù quindi si lascia portare dall'amore, si lascia portare dalla tenerezza, si lascia determinare da quello che il Padre gli sta ispirando. In tal modo, tentato dal demonio per 40 giorni, vive le nostre stesse esperienze, le esperienze del popolo, peregrina nel deserto, ma sa che quei 40 giorni non sono soltanto di tentazione, sono i 40 giorni della tenerezza, dell'amore del Padre per lui. Il deserto, carissimi fratelli e sorelle, non è soltanto il luogo della prova, è il luogo della comunione. Non ci sarà un periodo più bello, più intenso, più pieno di amore da parte di Dio per il popolo che quello del deserto. Per questo Osea dice al popolo ribelle che non accoglie i comandamenti del Signore: ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore. Il deserto rimarrà sempre nella memoria del popolo di Israele con il tempo nel quale il cuore del popolo è stato plasmato, è stato visitato, ma al tempo stesso è stato provato nella tentazione e nelle difficoltà affrontate durante il cammino. Gesù condivide le nostre stesse pene, le nostre prove, conosce le nostre tribolazioni e si lascia tentare, perché il problema, carissimi, non è la tentazione. Il problema vero è lasciare che il Signore ci guidi nella tribolazione e ci porti alla salvezza. Tante volte noi siamo convinti che è peccato perfino la tentazione, che è peccato perfino stare nella prova. Invece non è così. Quando noi soccombiamo al demonio, quando lasciamo vincere la sua voce, quando ci facciamo portare dalle sue sollecitazioni, determinare dalle nostre passioni, allora noi in realtà con il peccato scegliamo la via opposta a Dio e vogliamo, determiniamo la nostra volontà contro i comandamenti del Signore. Ma la prova di per sé non è peccato, la tentazione, la tribolazione non è un errore contro Dio. Ma è così bello, carissimi, vedere che Gesù rimane nel deserto. Gesù non scappa dal deserto, non scappa dalla difficoltà, ma non scappa neanche dalla relazione con il Padre. Il deserto serve per provare il cuore dell'uomo. Lo ricorda il libro del Deuteronomio al capitolo 8: ti ho condotto nel deserto perché tu potessi conoscere ciò che ti portavi nel cuore. Il deserto serve per conoscere Dio nella potenza del suo amore misericordioso. Il deserto serve per conoscere noi stessi, la verità che ci abita, la nostra ribellione, le nostre difficoltà, ma al tempo stesso per conoscere anche le capacità belle che abbiamo, lo Spirito Santo che ci abita, la sua tenerezza, la sua misericordia che mai ci abbandona. È come se Gesù oggi dicesse a tutti quanti noi: ma perché non ti lasci interiormente abitare dallo Spirito mio? Perché non lasci che dal mio cuore parta questo fiume di misericordia che ti riempie e che fa trasbordare il tuo cuore e tutta quanta la tua vita? Perché non dici di sì ogni qualvolta lo Spirito Santo bussa alla porta dell'animo tuo perché vuole mettere dentro di te la sua abitazione e la sua dimora? Ti lamenti sempre che la tua vita non cambia, ma è lo Spirito dentro di te che ti porta a cambiare. E se tu dici, come Maria, come ho fatto io, eccomi allo Spirito Santo, lui ti rinnoverà totalmente, perché poterà quei tralci nella tua vita che non portano frutto e ti permetterà, nella linfa vitale del suo amore, di produrre sempre più frutto. Questo è quello che Gesù Cristo ci dice oggi. Non scappare dal tuo deserto, non scappare dalle tue relazioni che non riesci a vivere al meglio, non scappare dalle passioni della tua vita, dai pensieri del tuo cuore, dalle difficoltà della tua esistenza. Non nasconderti dinanzi alle tue debolezze, ma vivile insieme con me. Mettile nelle mie mani, lascia che il mio spirito le permi, che la mia misericordia possa ammorbidire dalla durezza del tuo animo e far rifiorire nel tuo cuore la bellezza della mia vita risorta. Per questo, carissimi fratelli e sorelle, noi nella tentazione cadiamo e nella prova soccombiamo, perché crediamo di essere soli, ci sentiamo abbandonati da Dio. Il demonio ci fa credere che il Signore non ci ami, non ci vuol bene. Non ha fatto forse questo il serpente nei riguardi di Eva? No, voi non morirete, perché Dio sa che nel momento in cui mangerete dell'albero della conoscenza del bene e del male, si apriranno i vostri occhi e voi diventerete come Dio. Il serpente insinua in Eva il dubbio dell'amore di Dio. Dio non ti ama, Dio non ti vuol bene, Dio ti sta lasciando solo, Dio ti ha messo da parte, la sua dolcezza non c'è più nella tua vita, la sua misericordia non ti riempie l'animo, tu devi vivere da solo, sapendo che Dio non ti vuole. Non dobbiamo mai, carissimi, assecondare la voce di Satana che ci allontana da Dio, ma dobbiamo opporre il petto risolutamente, combattere contro il male, entrare nei laguni della tentazione, scendere nel campo della lotta. Perché il Signore è la nostra corazza, il Signore è il nostro scudo. E Paolo, scrivendo agli Efesini, lo dice: voi afferrate le armi del combattimento e rivestitevi del Signore Gesù Cristo, dell'elmo, della spada, della corazza. È Cristo che ti riveste, è Cristo che ti fa vincere. Quanta delusione noi proviamo dopo un peccato, dopo un'ira non calcolata, dopo una parola che non siamo riusciti a trattenere. Quante volte ci sentiamo lontani da Dio e ci scoraggiamo. No, la vita cristiana non fa per me, voglio gettare la spugna, a che serve confessarmi continuamente? Dio non mi aiuta, io sono sempre allo stesso punto. Queste voci non vengono da Dio, vengono dal demonio. Dio ti vuol continuamente perdonare, Dio ti vuol continuamente riempire di amore misericordioso, ma io cado sempre, ma non fa niente, perché l'amore di Dio ti mette sempre sulla strada del bene, ti risuscita, ti guarisce. Pian piano noi impariamo la conversione e la vita nuova. Forse noi non abbiamo imparato a camminare cadendo tante volte, forse non abbiamo imparato a parlare inceppando continuamente la nostra voce e non sapendo pronunciare determinate sillabe che poi, con il passare del tempo, sono diventate piuttosto sciolte sulla nostra lingua e nelle nostre labbra, armonizzando suoni e parole, concetti ed espressioni per comunicare quello che ci portavamo nella mente e nel cuore. È la stessa cosa con la vita cristiana. Ma questa situazione incancrenita io non la riesco a risolvere. Ma tu non la risolverai mai. Mettila nelle mani di Dio. Lascia che il suo spirito vi entri. Entri nella tua mente, nella tua volontà, nel tuo corpo, nei tuoi sentimenti. Che riesca ad ammansire le tue passioni, a spegnere il fuoco del tuo risentimento e a far fiorire in te la stessa vita bella che c'è nel cuore del Signore nostro, Gesù Cristo. Rimani nel deserto, perché quello è il luogo dell'amicizia. Ma come? Dio, per amarmi, mi spinge nel deserto? Ma forse due persone che si vogliono bene non si appartano per vivere meglio l'amicizia e l'amore? Per parlare cuore a cuore, per scambiarsi quegli sguardi di accoglienza, perché i lontani non riescono a capire la loro relazione. C'è bisogno di tempi e di luoghi nei quali il cuore parli al cuore e il silenzio rinsaldi la relazione e spinga la tenerezza all'affetto a diventare sempre più profondo. Per questo Dio ci guida nel deserto, ma non ci lascia nel deserto. Ci conduce nel deserto, ma non ci abbandona alla tentazione. Gesù sa e lo saprà sempre che il Padre lo ama. Anche nel momento del Getsemani, anche nel momento della croce. Padre, se possibile, passi da me questo calice. Sente tutta la prova, la tribolazione, l'amarezza. L'animo mio è triste fino alla morte. Pregate qui, vegliate con me, dice ai discepoli. Ma poi si sente amato, si sente consolato. San Luca presenta l'angelo della consolazione che quasi asciuga quel sudore di sangue del Salvatore che ansima nell'agonia del Getsemani, ma poi risolutamente esce incontro alla morte, perché l'amore del Padre lo riempie, lo sostiene. E forse Dio non potrà fare la stessa cosa con te? È Gesù stesso che lo dice: il Padre ama me, ama voi, così come ha amato me. Quale grande amore il Padre ci ha dato per essere chiamati figli di Dio, dice San Giovanni, e lo siamo realmente. Ora questo amore di Dio che è dentro di noi ci fa sconfiggere il male, ci fa vincere la tentazione, ci fa superare la tribolazione, ci fa stare nel deserto sapendo di non essere soli. Perché se anche una madre abbandonasse il figlio, dice Dio per bocca di Isaia, io non ti abbandonerò mai, perché ho tatuato il tuo nome sulle palme delle mie mani. Questo è quello che Dio fa con noi, carissimi fratelli e sorelle. Questo è quello che Dio ci fa comprendere attraverso l'esperienza del deserto di Gesù, dove tutto è armonia, le fiere stanno insieme con gli angeli. È quell'armonia che Adamo ha perduto, è quell'equilibrio che Gesù Cristo ci ridona. È possibile vivere una vita equilibrata, è possibile essere felici, è possibile stare perfino tra le bestie selvatiche mentre gli angeli lo servono, perché Gesù è l'uomo nuovo. Non sono le bestie pericolose, ma Gesù non ha nessuna forma di egoismo, e perfino le bestie si ammansiscono, secondo la profezia di Isaia: il lupo e l'agnello pascoleranno insieme ed un fanciullo li guiderà. E il fanciullo metterà la mano nella buca dei serpenti velenosi. Questa è la riconciliazione, questa è la pace. Le spade si volgeranno in vomeri, le lance in falci. Un popolo non alzerà più la mano contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'altre della guerra. È possibile vivere da fratelli, è possibile vivere in pace, anche in questo mondo dove sembra che nulla sia in pace, dove ci sono lotte intestine, dove ciascuno cerca di affermare il proprio egoismo, i propri diritti, ma dove nessuno crede di avere dei doveri, degli impegni e delle responsabilità. È possibile che il lupo dimori insieme con l'agnello, è possibile che le bestie selvatiche siano insieme con gli angeli e servono Gesù. Così come gli angeli servono ogni uomo che si dispone al meglio ad obbedire ai comandamenti del Signore e a vivere nella gioia di quell'alleanza che, promessa ad Abramo, annunciata a Noè, si attua nel mistero della Pasqua di Gesù. Il sangue della nuova ed eterna alleanza è sparso per la remissione dei peccati, e ci ricordava San Pietro: salva noi attraverso il lavacro del battesimo. Ma gli altri due versetti, il 14 e il 15, riguardano direttamente noi. C'è un tempo particolare, Gesù comprende che è arrivato il momento della predicazione, Giovanni è arrestato, si chiude un capitolo e ne inizia un altro. E Gesù, lo abbiamo ascoltato, va nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Il Vangelo di Dio è Lui. Lui prende dal suo cuore e annuncia, perché è Lui la parola del Padre fatta carne, è Lui la salvezza, Lui è la redenzione. Chi ascolta Lui, chi accoglie Lui, ha la vita, perché io sono venuto perché le pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E se uno è in Cristo, è una creatura nuova. E cosa dice Gesù? Dona agli altri l'esperienza che Lui ha fatto nel deserto. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Cosa significa? Dio ti è vicino, Dio ti è accanto. Tu ti puoi convertire proprio perché Dio ti è accanto. Nella pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figlio, dice Paolo ai Galati, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché noi ricevessimo la figliolanza di Dio, la grazia di Dio. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino a te. Carissimi fratelli e sorelle, noi possiamo vivere la Quaresima in modo moraleggiante. Devo fare questo, non devo mangiare, devo digiunare, devo pregare di più, devo essere più buono, devo fare carità, devo essere pronto all'elemosina. Queste sono cose. Ma la Quaresima è conversione. Se tutto quanto l'uomo, cuore, mente, attrattive, sensibilità, scelte, cambia. Io non posso cambiare in alcune cose, io devo cambiare totalmente. E la vita nuova non me la do io. Io riesco a convertirmi se incontro l'amore di Dio, se incontro Gesù Cristo che mi fa sperimentare tutta la dolcezza del Padre. Se io non incontro Gesù Cristo, la mia conversione sarà frutto della legge, non dell'amore. Si converte colui che si sente amato. Quando è che l'educazione dei nostri giovani riesce? Quando le parole sono accompagnate dall'amore. Noi cambiamo anche in tarda età quando ci sentiamo amati. Quando non ci sentiamo amati, ci induriamo, diventiamo intrattabili, siamo pesanti per noi stessi e per gli altri. Quando invece ci sentiamo amati, noi ci sciogliamo. Quando sentiamo che l'altro ci ama, non perché vuole approfittarsi di noi, ma perché vuole il nostro bene, allora noi ci concediamo all'amore dell'altro e obbediamo al bene che lui ci propone in totale gratuità. Quel bene che non serve a lui, sarebbe egoismo, ma serve a noi per diventare adulti e maturi, responsabili nel cammino della vita. La conversione è il segno che Dio ci ha amati già, che noi siamo figli amati. La conversione è il frutto di quest'amore che zampilla nel nostro cuore, così come la preghiera è il respiro dell'anima che deve vivere. Senza quel respiro non vivi, così come senza l'amore non c'è conversione, c'è soltanto obbedienza alla legge. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al buon Dio, in questo itinerario quaresimale, di riempirci dell'amore. Chiediamo la grazia di incontrare Gesù Cristo e di perderci nel suo abbraccio di misericordia, di poter fare la stessa esperienza di Levi Matteo, di aprire la nostra casa come quella di Pietro perché lui ci possa guarire, di aprire il nostro cuore come Zaccheo, che lo accolse pieno di gioia quando si sente chiamato, lui che sbirciava Gesù sul sicomoro perché era basso di statura. Ci dia la grazia di vivere d'amore vero, d'amor di Dio, d'amor di carità, di sentirlo dentro di noi, perché nessuno può amare di amore di carità se dentro non ha la carità dello Spirito Santo, perché ci ricorda Paolo, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Vivere d'amore, essere infiammati dal fuoco della divina carità. Forse la conversione di Francesco non è questo, il segno di Dio che gli dona la penitenza. Quando ero nei peccati, era cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Il Signore mi condusse tra di loro e usai ad essi misericordia. E ciò che mi era amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. È dentro la conversione che lo investe. È dall'interno che poi si manifesta al di fuori attraverso dei gesti che sono il segno dell'autenticità dell'incontro con Cristo e di quel lavorio che lo Spirito Santo porta avanti in ciascuno di noi. Per questo sulla Verna Francesco è conformato all'amore crocifisso, perché l'amante era diventato perfetta immagine dell'amato. Carissimi, sentiamoci amati da Dio e invochiamo continuamente lo Spirito Santo perché metta la sua abitazione e la sua dimora dentro di noi. Maria, con la sua preghiera, rafforzi la nostra preghiera e ci doni di fare la stessa sua esperienza, di far crescere Gesù dentro di noi, di ribollire per la forza dello Spirito Santo e per tradurre in gesti autentici di carità l'alleanza che Dio stipula con noi nel deserto, lì dove noi
con la sua forza, vinciamo la tentazione e la tribolazione e diventiamo delle persone nuove per questo amore che teneramente ci abbraccia e ci accarezza, per questo amore che attraverso di noi vuole diventare principio di vita nuova nei nostri fratelli. Che il Signore ci sostenga, ci custodisca e ci benedica in questo cammino quaresimale verso la Pasqua. Amen.